Come consigliere delegato all'innovazione e digitalizzazione, non posso che sottolineare l'importanza strategica dell'intera programmazione di spesa che attraversa l'intero triennio. La nostra amministrazione indica chiaramente dove si trova la leva del futuro. La digitalizzazione non è un lusso, ma la spina dorsale dell'efficienza dell'ente. Questo bilancio garantisce risorse costanti per la manutenzione evolutiva dei nostri sistemi informativi, coprendo i canoni dei software gestionali, la sicurezza informatica e la connettività in fibra delle sedi comunali. Stiamo investendo nella migrazione verso servizi in cloud e nel consolidamento della piattaforma nazionale abilitati. Parlo dell'integrazione sempre più profonda con PagoPA per i pagamenti, l'estensione dei servizi su Apio e l'accesso semplificato tramite SPID e CIE. Servizi per i quali sono stati richiesti finanziamenti PNRR, che stiamo per portare a casa, avendo concluso la contrattualizzazione con il Ministero. La sostenibilità delle spese a supporto di questa evoluzione è garantita non solo dalla copertura di bilancio, ma dai finanziamenti esterni che l'amministrazione ha perseguito e persegue efficacemente, dimostrando una capacità di attrarre risorse che, per non gravare direttamente sulle tasche dei nostri cittadini. Queste non sono sigle astratte, ma binari su cui corre la semplificazione del rapporto tra comune e cittadino, sostenuti da una mole significativa di investimenti che ci permetterà di rinnovare le dotazioni hardware e di materializzare i processi. Infine, ma non per questo meno importante, questo bilancio conferma l'attenzione ineludibile della nostra amministrazione verso le persone, in particolare le fasce più fragili. La spesa sociale, distribuita attraverso missioni e programmi specifici, rappresenta il cuore etico di questo piano. Questa volontà si traduce nell'attenzione prioritaria per l'assistenza a minori, anziani e disabili, sia attraverso servizi diretti che con il supporto di consulenze specializzate per l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi. Inoltre, manteniamo alta la copertura dei costi per i servizi a domanda individuale, come gli asili nido e il servizio di refezione scolastica, che non hanno avuto aumenti, garantendo la qualità e l'accessibilità che la nostra comunità merita. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'emergenza abitativa, con la conferma dei finanziamenti destinati ai contributi per il mantenimento dell'alloggio in locazione e il contrasto alla morosità incolpevole. Uno strumento vitale per prevenire gli sfratti e sostenere chi si trova in difficoltà temporanea. Parallelamente, il bilancio assicura le risorse per missioni fondamentali come l'istruzione e la cultura, che sono il vero motore di sviluppo sociale e di coesione civica. Questo bilancio afferma con forza che una città moderna è tale solo se nessuno viene lasciato indietro. Le nostre risorse non sono solo numeri, ma strumenti concreti per costruire equità e solidarietà. Un solo riferimento alla navetta. Forse l'opposizione ha controllato un vecchio bilancio, perché la navetta non è né nel bilancio, né nel DUP, né nel programma di quest'anno.
Grazie, consigliere Carizzoni.
In conclusione concludo. Sì, questo bilancio di previsione 2026-2028 è un bilancio affidabile, innovativo e sociale. Rappresenta l'equilibrio virtuoso tra la prudenza finanziaria necessaria e la visione politica ambiziosa che ci guida. È un documento che parla di stabilità, di progresso e di attenzione alla persona e che pone le basi concrete per il futuro della nostra comunità. Grazie.
Grazie. Prego, consigliere Fortini.
Grazie. Questa sera siamo chiamati a votare il bilancio e vorrei ricordarlo a chi ogni volta sembra dimenticarlo, che il bilancio non è un documento tecnico qualsiasi, è di fatto il programma elettorale di chi ha vinto. E questo va detto con chiarezza, perché troppo spesso veniamo accusati di votare sempre contro. Ma la domanda che mi pongo è semplice: se fossimo stati al contrario, se fossimo stati noi se foste stati voi al nostro posto, cosa avreste fatto? Lo dico soprattutto a chi ogni volta ripete che non proponiamo nulla e che siamo sempre contro. Io non sono un tecnico dei numeri, lo dico con sincerità, ma guardo alla politica. E la politica oggi ci mostra un dato evidente. Le opere più importanti che si stanno realizzando a Cesano sono finanziate non con fondi comunali, ma con fondi esterni. Di interventi significativi finanziati con le casse del comune ne vediamo pochi. Prima però dei più grandi progetti vorrei parlare delle piccole cose, quelle percepite quotidianamente dai cittadini. Iniziando dal Consiglio Comunale, ogni volta che questo Consiglio Comunale si riunisce si hanno delle problematiche con la trasmissione video. In tutti i comuni le registrazioni funzionano, qui a Cesano non sempre, e questo non favorisce né la partecipazione né la incentiva. La stessa gestione delle segnalazioni non funziona. Io stesso ho inviato e invio decine di segnalazioni, sia tramite mail che tramite app, senza ricevere risposte, e alcune delle segnalazioni sono ancora lì, senza essere mai sistemate, anzi, peggiorano e basta. Poi vorrei un attimo soffermarmi sui cimiteri. Ringrazio l'assessore Bianco che ha detto che è un tema che gli sta a cuore e che si sta muovendo per cercare di risolvere la situazione. Però vorrei comunque dire quello che avevo scritto, perché mi sembra che a qualcuno dia sempre fastidio affrontare questo tema, non so il perché, ma tutte le volte che io cito queste cose mi si dice che lo faccio per propaganda politica. E non è assolutamente vero, non è così, non è campagna elettorale e non finirò mai di dirlo, è semplicemente rispetto per un luogo sacro e un luogo nel quale riposano coloro che non ci sono più. E lasciare la situazione così, per quanto mi riguarda, è una mancanza di rispetto per chi non c'è più e per i loro familiari. Capisco che i numeri della SCC facciano vedere che è stabile e che chiude in positivo, ma la situazione dei due cimiteri è sotto l'occhio di tutti. Sul manto stradale finalmente qualcosa si è mosso, meno male. Spero che però si andrà a toccare tutta la nostra città. Il centro storico ha una pavimentazione dissestata. Basta passarci a piedi o in auto per rendersi conto di tutte i sanpietrini e le piastrelle che si muovono. Gli ex locali della tutela minori sono stati sistemati per ospitare i vigili. Benissimo. E la parte dedicata alla scuola della musica? A 2 anni e mezzo dal disastro che ha colpito tutta la nostra zona, le vetrate sfondate sono ancora lì, senza essere mai sistemate. Ci potranno anche essere altre questioni sotto, benissimo, ma non è normale che a distanza di così tanto tempo la situazione non sia mai stata risolta. E la cosa che mi fa ancora più impazzire è che per affrontare umidità e muffa presenti sulle pareti si sia ben pensato di coprire i muri con dei fogli rossi, non intervenire ma coprire. Un'altra cosa che mi fa alquanto arrabbiare, perché è una cosa che mi tocca personalmente, sono le famiglie in difficoltà. Io ne seguo diverse con il banco alimentare, quindi alcune situazioni le conosco molto bene e capisco anche che gli uffici siano pieni di lavoro e che magari non si riesca a stare dietro a tutti. Però quello che mi fa impazzire è che quando si chiede qualcosa ci siano degli uffici che non riescono mai a darti delle risposte chiare. Sembra che ci si rimpalli la questione da un ufficio all'altro. Ci sono delle famiglie, e ne ho bene in mente, che hanno gravi e meno gravi problematiche. Alcune hanno anche gravi problematiche di salute. Ho segnalato le situazioni, ma continuano a non esserci soluzioni. Ci sono persone che sulla carta sono seguite dagli assistenti, ma che un assistente però non l'hanno visto o che non lo vedono da un po' di tempo. Quindi potrei continuare ancora a lungo, ma il punto è chiaro. Non si tratta di essere contro o prescindere, come qualcuno ribadisce tutte le volte. Si tratta di vedere una città che merita di più. Si tratta di ascoltare i nostri cittadini. Io voterò in coerenza con ciò che osserviamo ogni giorno sul territorio e con ciò che riteniamo giusto per Cesano. Ogni articolo e ogni variazione ha la sua storia e ogni singola volta capirò come votare, in coerenza con la mia storia e con la mia coscienza. Ma il documento generale, questo bilancio, non posso fare altro che votarlo contro. Continuerò a fare un'opposizione seria, non urlata e non pregiudiziale, ma concreta, segnalando ciò che non funziona e proponendo ciò che ritengo migliore per la nostra città.
Grazie consigliere Fortini. Prego, ci sono altri interventi? Prego consigliera Grandi.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, siamo al secondo bilancio di previsione del mandato. Dopo 1 anno e mezzo di lavoro è naturale che emergano degli interrogativi sulla realizzazione degli obiettivi, anche perché sono progetti numerosi ed impegnativi. Ma vi sono impegno, costanza e continuità e reputo che siano un valore per questo. In quest'Aula è normale, giusto, che ci sia il confronto tra maggioranza ed opposizione ed è legittimo, la parte dialettica della politica, ma non deve tradursi comunque in una contrarietà che sia automatica, perché le scelte introdotte derivano da analisi, da equilibrio e responsabilità e non da un copia e incolla. Se si può fare di più, sì, ne siamo consapevoli, ma ciò che viene portato avanti risponde a un percorso coerente e richiede riconoscimento e serietà con cui per il modo in cui è stato impostato. Un bilancio di previsione guarda al futuro, ma trova solidità solo se fondato sul passato e sul presente. Una città cresce quando evita interventi scollegati dal tessuto sociale e investe in opere e servizi utili a chi vive la comunità. Nessuna costruzione vuota, nessun intervento sarà fine a se stesso e serve concretezza sostenuta da una visione chiara. Oggi si può affermare che la ricerca di risorse all'interno del bilancio non mette a rischio l'equilibrio finanziario dell'ente e le scelte politiche restano al centro. Ogni intervento urbanistico, sociale, culturale, energetico legato alla sicurezza risponde a una linea precisa e orientata alla crescita della città e alla qualità della vita dei cittadini. Questa amministrazione avrebbe anche potuto adottare misure più gravose per famiglie e attività, perché il contesto economico che ci circonda ne avrebbe offerto la giustificazione. Invece la decisione è stata diversa e ha posto la tutela della comunità al primo posto. Perché ogni atto di bilancio incide sulla vita delle persone, in particolare su chi affronta situazioni delicate. E noi siamo cittadini, prima ancora di essere consiglieri, e conosciamo le difficoltà e sappiamo quanto ogni scelta sia rilevante. E concludo con una cosa. Il bilancio di previsione definisce il cammino della città e la comunità deve conoscere le intenzioni, gli obiettivi e le priorità che orienteranno nei prossimi anni. Noi siamo e sappiamo di dover garantire la presenza e le responsabilità. Siamo anche consapevoli che va rafforzato il legame tra quest'Aula e la cittadinanza, perché è vero, i cittadini dovrebbero essere più portati a seguire il lavoro del Consiglio e essere partecipi delle scelte discusse in questa sede, ma ne siamo consapevoli perché siamo consapevoli del ruolo che abbiamo tutti in questa istituzione e del valore che Cesano Boscone merita.
Grazie consigliera Grandi. Ci sono altri interventi?
Posso fare una dichiarazione di voto?
Avete alzato la mano contemporaneamente sia la... Prego, consigliere De Ros.
Sì, allora come... Mi avvicino un pochino. Allora, no, un intervento come dichiarazione di voto sul bilancio e qualche considerazione politica anche rispetto a quello che ho ascoltato negli interventi di chi mi ha preceduto. Allora, con questa dichiarazione ovviamente intendo esprimere un voto favorevole al bilancio di previsione, per due semplici ragioni. Un documento che dimostra una solidità economica e finanziaria del nostro ente e che dunque ci consente di fare della vera programmazione nel futuro. Fare programmazione vuol dire offrire delle risposte e rispondere a delle, garantire risorse, individuarle per quella che è coerentemente rispetto a quello che è un programma elettorale che politicamente noi abbiamo sostenuto un anno fa e che ci sentiamo di rivendicare in coerenza anche rispetto a quelli che sono state le parole degli assessori di questa sera. Quindi un bilancio che dimostra come si possa coniugare un rigore, una serietà nei conti e una capacità di investimento. E voglio sottolineare soprattutto, ma l'hanno già fatto anche altri colleghi, un forte impegno in quelle che sono le politiche sociali. In un territorio comunque segnato da evidenti e innegabili fragilità, e su questo tema non si tratta di risorse una tantum, ma rispetto a quella che è proprio una progettualità e una visione di città solidale, noi ci sentiamo in dovere rispetto a quella che è la nostra visione politica e coerentemente, quindi non in maniera scontata, ci sentiamo in dovere di rendere strutturale, anche colmando quelle che sono delle mancanze che sono state evidenziate anche da chi appunto mi ha preceduto, come la consigliera De Enrico, e che sono evidenziate all'interno delle note dell'Associazione Nazionale dei Comuni di ANCI, dove vengono sottolineati i tagli agli enti locali, che vanno a colpire in particolare diverse, come dire, capitoli di spesa. Uno su tutti è quello della casa, in un periodo segnato da emergenza abitativa, gentrificazione da parte dei centri urbani principali, noi vivendo alle porte di la città che è capitale da questo punto di vista, quella della gentrificazione che è Milano. Essendo nella prima cintura, ne subiamo le conseguenze di questi fenomeni, che si traducono in aumento degli affitti, banalmente. Noi siamo un comune dove tante persone abitano in locazione, quindi dare risposte per quello che concerne i servizi sociali significa rendere vivibile anche economicamente per i residenti questa realtà. Il fatto è che noi ci troviamo, anzi il paradosso mi verrebbe da dire, è che noi ci troviamo a dover garantire dei servizi che vengono dati per scontati, vengono potenziati, perché questo ci è stato insomma raccontato stasera e viene testimoniato nei numeri, su una voce che è la spesa corrente. Spesa corrente che è legata ad investimenti che sono stati condotti e che continuiamo coraggiosamente a sostenere, anche direi in maniera insomma ci troviamo comunque a dover garantire una spesa corrente, come dicevo, rispetto a investimenti che abbiamo, possiamo permetterci anche alla luce di una di virtù del passato, come l'esserci aggiudicati, sottolineo, fondi derivanti da PNRR per mettere in piedi delle importanti infrastrutture sul nostro territorio, che noi dobbiamo riempire di servizi ai quali si associa una spesa corrente che noi coraggiosamente e in maniera ostinata vogliamo garantire, ripeto, nonostante una congettura che è preoccupante, come viene anche evidenziato, ripeto, da organi come ANCI, e spero che questa sensibilità si traduca anche in correttivi a livello parlamentare in quella che è il documento di economia e finanza che si sta per approvare. Una manovra piccola, quella sì è una manovra piccola, stiamo parlando di 18 miliardi, altro che quella che noi sosteniamo oggi. Noi oggi coraggiosamente rivendichiamo delle scelte politiche, ci sentiamo di garantirle. E quello che ho sentito una parola stasera sulla quale io esprimo la mia, come dire, la mia sensibilità, una parola che è rabbia. Io la rabbia la provo quando la pavidità di non assumersi da parte del governo, di assumersi anche in maniera legittima e coerente rispetto a quella che è la propria sensibilità, delle scelte, rivendicando dei tagli alle scelte locali, queste conseguenze vengono fatte da chi in prima persona sul territorio, parlo di amministrazione comunale, ci mette la faccia con i propri cittadini ai quali noi vogliamo garantire il soddisfacimento di bisogni ed esigenze, soprattutto con quelli più poveri o quelli più fragili che che fanno parte della nostra comunità e della nostra società. Si parlava ad esempio del servizio per assistenza e integrazione, oppure per l'accoglienza dei minori non accompagnati. In questo senso parlo anche di, ovviamente, politicamente, di pavidità e vigliaccheria. Questo secondo me è un punto importante rispetto alla quale noi vogliamo evidenziare una diversa sensibilità politica.
Grazie consigliere De Ros. Prego consigliere Cella.
Grazie presidente. Gentilissime e gentilissimi, settimana scorsa presentando il bilancio di previsione in commissione economica, l'assessore Paladini ha usato questa espressione: siamo un comune povero ma dignitoso. Questa espressione mi ha colpito molto. Sul significato di povero non c'è molto da dire, se non fosse chiaro siamo tanti, in poco spazio, con poche aziende, pochi paperoni, quindi non siamo Beverly Hills. Le risorse sono limitate e i margini di manovra ridotti a fronte di un continuo aumento dei costi necessari a garantire, per quanto di competenza del comune, i bisogni essenziali dei cesanesi. Perché sia estremamente chiaro, è dura, eh? Qui bisogna tenere botta. Ad avermi maggiormente colpito è stata la scelta del termine dignitoso. È dignitoso colui che ha rispetto di sé e piena coscienza del proprio valore morale e lo conserva intatto nell'aspetto e nel contegno e non si abbassa a comportamenti volgari o arroganti. Dignitoso è sinonimo di accettabile, soddisfacente, decoroso, ma anche di degno, adeguato e fiero. Il termine dignitoso ha poi la sua radice in dignità, un concetto che ha attraversato la storia del pensiero umano, fino a trovare collocazione fin dal preambolo nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, compresi i minori non accompagnati, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo. Allora, fatta questa breve esegesi paladiniana, la domanda che mi sono posto è, da ex consigliere di opposizione, quindi che ha visto la situazione dal vostro punto di vista, è: questo bilancio di previsione è dignitoso nel senso di adeguato? Posso e possiamo andarne fieri? Allora, io sono certo, perché ci ho parlato, che l'assessore Paladini, il sindaco e la giunta abbiano avuto come primo scrupolo quello di salvaguardare la dignità dei cesanesi. Le coperture destinate a sostegno affitti, disabilità, quello che abbiamo detto, vanno in questa direzione e penso che sì, possiamo e dobbiamo andarne fieri. Dopodiché, Simone, hai fatto benissimo a dire le cose che hai detto, perché la verità è questa, cioè per quanto da un lato si faccia il possibile per evitare di fare, non so, il ponte sullo stretto della Vigevanese, ma invece di tenere botta sui costi sociali, è inevitabile che ci sia qualcuno che non riesce a farsi sentire o che ci possa essere una difficoltà da parte dei servizi ad arrivare a tutti quanti con la stessa efficienza. C'è questo problema, benissimo, facciamo un tavolo comune dove i tuoi alert vengono messi in comune e vengono trasmessi in modo da cercare di risolvere tutte queste problematiche, perché è un'angoscia che possiamo avere tutti quanti. Nelle attività e nei progetti finanziati dalla cultura allo sport, dalla scuola alla socialità, sia quelli che dipendono soprattutto dagli investimenti economici, sia quelli dove è la fatica degli uffici e degli assessori a fare la differenza, stiamo rispettando dignitosamente le nostre promesse elettorali? Stiamo tenendo fede con dignità e coerenza ai nostri ideali di civiltà, inclusione e pacifismo? Oppure, siccome va di moda il pacifintismo, decidiamo che è meglio cavalcare le convenienze ideologiche e rinunciare a quelli che per noi sono valori imprescindibili? Ripenso a tutte le iniziative di questi mesi, alle camminate fatte anche assieme, leggo il bilancio, trovo conferme e rispondo di nuovo sì, stiamo facendolo dignitosamente. Ancora, dignitoso nel senso di decoroso, in termini di investimenti, determinazione al prezzo di grandi mal di testa, stiamo prevedendo in modo sempre più dignitoso alle manutenzioni e al rinnovo dell'arredo urbano, per esempio, oggi panchine ovunque, anche in questo caso la risposta è nei fatti e nei numeri. Terzo sì. Sono sì che significano che è tutto 100% sotto controllo, che se qualcuno ha un problema cesano non deve fare altro che schioccare le dita per vederlo risolto, che chiuderemo tutti i cantieri senza imprevisti e sarà una passeggiata? Ovviamente no, altrimenti l'assessore Paladini non avrebbe usato un termine misurato e onesto come dignitoso, perché in politica dignità significa anche sincerità. Allora voi ditemi, voi siete eletti a Cesano Boscone, ho capito che siete di Fratelli d'Italia, ma assistiamo insieme alle stesse cose in televisione o voi vedete un altro film perché avete un altro tipo di occhiali? Allora, proprio a proposito di sincerità, qui, visto che c'è lo sport, non posso esimermi da andare fino in fondo in questa mia analisi e dove devo ammettere ho vacillato. Sull'idea di dignitoso è stato sull'aumento di 5.000 euro per le politiche giovanili. Lì ho vacillato. Poi però ho considerato tre aspetti. Il primo è che nel piano di zona ci sono tante altre risorse e che in ogni caso l'assessore Guastafiero ha la capacità di moltiplicare ogni euro che gli passano grazie al superpotere della passione. Il secondo aspetto è che qui il gioco non è avere 50.000 euro per invitare un cantante famoso una sera e poi il nulla, ma continuare a costruire un valore, un mattone alla volta, consolidare per esempio il progetto Cesano Wave, avviato quest'anno, impiantare quello sulla comunicazione territoriale, Così a ottobre prossimo potrò presentarmi dall'assessore Paladini e a quel punto sì, battere cassa per avere più risorse sulle politiche giovanili. Il terzo è che se le risorse sono quelle che sono, la generosità, le associazioni e i professionisti nel campo della comunicazione, del giornalismo, della musica, delle arti espressive non mancano. Il regolamento sui patti di collaborazione e sulle sponsorizzazioni li abbiamo e quindi riusciremo con i 15.000 euro nel bilancio di quest'anno a fare un lavoro più che dignitoso anche sulle politiche giovanili. Per tutte queste ragioni anticipo il voto dignitosamente favorevole di Civicamente. Grazie.
Grazie consigliere Cella. Ci sono altri interventi? Prego consigliera Girelli.
Grazie presidente, buonasera a tutti e a tutte. La cosa che mi viene in mente sentendo tutti i colleghi che hanno espresso il loro parere su questo bilancio di previsione mi viene da definirlo proprio come un bene pubblico. Il bilancio di previsione è un bene pubblico, traduce le scelte politiche e contabili dell'amministrazione e si basa sui principi di equilibrio, trasparenza e prudenza ed è per questo motivo che la lista di Futuro in Comune sosterrà con voto favorevole il bilancio di previsione 26-28.
Grazie consigliera Girelli, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi lascerei per una brevissima replica soprattutto alle domande della consigliera Gammino la parola al vice sindaco Paladini. Prego.
Allora, certamente domande precise e puntuali perché in effetti avere i nuovi revisori è anche utile per prendere le misure, imparare perché in qualche modo non c'è niente di nuovo rispetto al passato, però sono state evidenziate cose che non c'erano in passato e invece in questo caso giustamente sono state segnalate. Allora, siamo su un terreno molto tecnico, devo essere sincero, mi tengo in linea con la dottoressa perché a un certo punto poi nella parte politica si parte da un parere favorevole dei revisori, da un complesso di attività. Tuttavia, sul fondo di cassa mi risulterebbe che sia uno strumento prudenziale da utilizzare sostanzialmente in caso di esercizio provvisorio. In questo caso noi, andando all'approvazione del bilancio, non entra, diciamo, per intendersi è uno 0,2% che è previsto sui saldi finali di cassa. Quindi questo è un pochino quello che sarebbe la norma, però è uno strumento tipico per l'accompagnamento della fase in cui non ci fosse ancora l'approvazione del bilancio. Questo è un pochino quello che sto imparando. Dal punto di vista invece del fondo spese potenziali, in quel caso, al contrario del fondo rischi che è obbligatorio, il fondo spese potenziali è un fondo certamente opportuno e quindi faremo tesoro di questa indicazione, si basa sul concetto che deve esserci a monte una ricognizione analitica delle situazioni di contenzioso, della probabilità di soccombenza e quindi in conseguenza uno stanziamento. Ecco. Abbiamo però tuttavia il fondo di riserva che è comunque uno strumento utilizzabile alla bisogna, in realtà non l'abbiamo mai utilizzato negli ultimi anni e ricorderete fra l'altro che lo abbiamo nell'ultima variazione l'avevamo anche incrementato, attualmente abbiamo 84.000 euro in questo bilancio di previsione, avevamo raggiunto la cifra di 93 o 94 nella precedente in quanto era stato incrementato con un'eccedenza di avanzo. Ecco, comunque diciamo si fa tesoro, nel senso che ovviamente sono tutte misure prudenziali che nella misura in cui ci sono rappresentano un ulteriore cuscinetto in caso di necessità, anche quando anche però devo dire che negli ultimi anni il problema non si è posto.